Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Non la prendo più, non la prendo più quella merda, mai più. Ho bisogno di bucarmi.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di oggi è dedicata a Christiane Vera Felcherinov, ai più conosciuta semplicemente col nome di Christiane F., una ragazzina filiforme che si nutre di succo di ciliegia e budini alla vaniglia, che ama David Bowie, gli animali e il sole. Fuma un pacchetto di sigarette in sole 3 ore e si fa il primo buco di eroina prima ancora di sperimentare il sesso con un ragazzo. Una ragazzina che a soli 11 anni, a metà degli anni 70, lascia un paesino di campagna della Germania Ovest, dove aveva trascorso un'infanzia idilliaca, e si trasferisce con la famiglia in un quartiere periferico di Berlino. Il suo è un mondo popolato da piccole paure, che aumentano quando il padre e la madre decidono di separarsi. Il suo rapporto con il padre è inesistente. L'uomo è un buon a nulla, figlio di una ricca famiglia espropriata da tutti i suoi averi, dalla collettivizzazione della DDR, che ha in continuazione dei progetti per recuperare ciò che aveva perduto. Ma la sua inettitudine a realizzarli viene proiettata sulla famiglia, di cui ha un rifiuto totale. Mantenuto dalla moglie, era solito frequentare rampogli ambienti più giovani di lui per illudersi di essere ancora così. Costringe Christiane e la sorella a fingere di non essere sue figlie. E, pensate un po', persino a chiamarlo zio in pubblico. Qualsiasi cosa facciano, il minimo errore, il più piccolo giocattolo fuori posto, una ridicola marachella, vengono punite con enormi razioni di botte, che spesso arrivano nel cuore della notte, quando le bambine sono già a letto che dormono. Nei confronti di Klaus, invece, il nuovo compagno della madre, Christiane prova un sentimento misto di irritazione e gelosia, nonostante questi si dimostri con lei gentile ed affettuoso. La madre trascura sempre più spesso le figlie, lasciandole sole la sera per uscire con questo nuovo fidanzato. Ma in realtà è per rimediare alla severità che aveva loro riservata il padre, che permette alle figlie tanta libertà. A 12 anni Christiane deve sopportare anche l'abbandono della sorella minore, che decide di trasferirsi dal padre. Questo è un grande shock per lei, soprattutto considerato quanto avevano dovuto subire dal genitore. Il suo disagio esistenziale si manifesta anche a scuola, dove esaspera il conflitto con gli insegnanti. L'unica cosa che le interessa davvero è essere accettata dai compagni, tra i quali spicca la figura di Cassie, quella che diverrà la sua miglior amica. Christiane comincia a frequentare un circolo della chiesa evangelica, l'Haus der Mitte, che comprendeva anche una specie di piccola discoteca nella cantina. È affascinata da nuovi amici, soprattutto da Peitl e dai suoi jeans alla moda. Anche lei, che è magrissima, inizia ad indossare pantaloni che definisce stretti da schiattare. Ma c'è dell'altro. Nel gruppo gira l'hashish e a lei basterà una sola boccata per finire in un tunnel senza fine. Un giorno, infatti, le viene chiesto se ha voglia di provare altra roba. Christiane non sta più nella pelle ed un sabato sera arriva quello che in qualche modo è il momento della consacrazione. Anche l'amica Cassie aveva già fatto il suo primo viaggio con gli acidi e ora toccava a lei. Ma lì per lì si spaventa e trova il coraggio di assumere questa nuova droga solo più tardi, nella toilette dell'Haus der Mitte. E lo sballo arriva quando ormai non se l'aspettava più, nel vagone della metropolitana. Mi sembra di stare in un barattolo di latta agitato da un gigantesco cucchiaio. È tutto luminoso, è pazzesco, sto proprio bene. Con l'andare del tempo e tutto questo sballo, Christiane inizia ad avere un aspetto e un atteggiamento diverso e a casa cominciano le prime discussioni. Il compagno della madre sospetta che ci sia di mezzo la droga, ma lei nega definitivamente. È impossibile che sia così, sua figlia è appena una bambina. Per Christiane il gruppo diventa il suo mondo. A 13 anni, è contenta, trova affascinante quella vita, con i suoi trip e tutta una serie di sensazioni nuove. All'Haus der Mitte arriva poi una nuova droga, l'efedrina, un eccitante. Tutti la provano e lei ne prende 2 pastiglie, accompagnandole ad alcuni boccali di birra. E tutto le sembra, parole sue, pazzamente fico. E le sorprese non finiscono mai. Giravoce Girl Sound, la discoteca più in voga del momento, circoli roba, roba di ogni genere, roba tosta, ed è un posto da sogno.
La città è piena di manifesti del sound, la discoteca più moderna d'Europa. E io ho una gran voglia di andarci.
E ci va, ma per frequentarlo è necessario raccontare una bugia. Christian e Cassie si mettono d'accordo, dicendo alle loro rispettive madri che dormiranno l'una nella casa dell'altra.
Un sabato ho detto a mia madre che avrei dormito da Cassie. Cassie è la ragazza più sveglia di tutta la classe. È simpatica a tutti. Alla mia età, ma ha già certe tette. Io l'ammiro molto.
È fatta. La discoteca è un'enorme cantina dal soffitto basso, sporca, rumorosa e con un tanfo tremendo. Cassie si inserisce alla perfezione nell'ambiente. Christiane invece prova un senso di disgusto e quando torna a casa la mattina dopo è contenta di ritrovare un giaciglio caldo e sicuro. Sente persino il bisogno di parlare con la madre, cosa che non faceva da un po'. Dopo qualche tempo, Christiane e Cassie, raccontando nuovamente la solita bugia, trascorrono un'altra notte al sound. Solo che, all'alba, quando escono dal locale, Cassie si addormenta su una panchina della metropolitana. In quel momento dal treno scende sua madre, che stava andando al lavoro, la riconosce e la sveglia con due schiaffoni. Cassie, intontita, appena in piedi vomita, la madre la prende per un braccio e la porta via. Schiaffi salutari che le risparmieranno un sacco di guai. Christiane comincia quindi a frequentare da sola il sound, sempre più affascinata da quella vita e dai tipi che popolano quello strano universo. Si sente come sospesa in un mondo d'estasi, anche perché adesso di pasticche di efedrina non ne prende più due, ma quattro o cinque al giorno. Ed è in questo periodo che conosce Atze, un ragazzo che trova subito interessante. Sarà la prima cotta di Christiane, il ragazzo a cui darà il suo primo bacio. Quando si trovano insieme agli altri, l'argomento preferito è il trip, lo sballo. Nel gruppo c'è un altro ragazzo che colpisce la sua attenzione. Si chiama Detlef. All'inizio per lei è solo un amico. Le cose cambieranno quando scoprirà che Atze ha una nuova ragazza. Li vede abbracciati in un cinema e scappa via. Passano infatti alcuni giorni prima che decida di ritornare al sound, sebbene avesse giurato che non ci avrebbe rimesso mai più piede, dopo quello che lei considerava il tradimento di Atze. Una sera, nel locale, Christiane vede Detlef parlare con un'altra ragazza. All'inizio ne è gelosa, poi capisce che sta cercando tutt'altro da quella tizia, che vuole eroina. Christiane lo affronta a muso duro. «Ma sei pazzo? Fatti tre viaggi piuttosto, te li procuro io, ma non fare cazzate», gli dice. Lo supplica, minaccia persino di non farsi più vedere, ma è tutto vano. A riportarla in quel mondo che aveva deciso di abbandonare è un poster che annuncia l'arrivo di David Bowie, che terrà un concerto a Berlino. Andai in metropolitana e vidi che ovunque si stavano attaccando dei manifesti. Erano manifesti pazzescamente pop. Sopra c'era scritto «David Bowie viene a Berlino». Non riusciva a capacitarmi, David Bowie era il nostro idolo solitario, il più stupendo di tutti. La sua musica era la migliore. Tutti volevamo assomigliare a lui e finalmente veniva a Berlino. Christiane non lo poteva sapere, ma di lì a fine anno Bowie si sarebbe trasferito proprio a Berlino Ovest, in un appartamento di 7 stanze a pochi isolati dalla casa dove era nata Marlene Dietrich. Bowie diserta Los Angeles dopo aver registrato Station to Station e scappa in Europa, nella capitale della Germania divisa dal muro. Lo fa per salvarsi dalla follia, per ripulirsi dalle droghe, per porre un freno alla sua dipendenza da cocaina. Per questo concerto Christiane riesce a procurarsi 2 biglietti e ne regala uno a Frank, che è il primo bucomane del suo giro. Non a caso lo chiamano anche cadavere perché sembra un morto ambulante. È troppo tardi, it's too late, recita la canzone di Bowie, e Christiane ne resta rapita e sconvolta insieme. Le sembra quasi che il testo sia stato scritto apposta per lei. A questo punto direi di ascoltarci questo brano, It's Too Late di David Bowie. There were mountains on mountains, and once there were numbers. So with the ones I could never be down. Got to keep searching and searching. Oh, what will I be believing? And who will connect me with love? Wonderful, wonderful, wonderful. Have you some fortune in places and try? Bring to the men who protect you and I. Alla fine del concerto Frank è in crisi d'astinenza. È chiaro che serva una dose, sta troppo male. I ragazzi riescono a procurarsi la droga da un amico, ma Christiane a quel punto non vuole più restarne fuori.
Voglio provarci anch'io una volta.
Niente da fare, piccola.
L'avete comprata con i soldi miei. Voglio la mia parte.
Meglio che ci pensi ancora un po', eh?
Voglio provarci una volta sola.
Dicevamo tutti così.
Ma io so controllarmi molto bene.
No, se prendi quella merda presto sarai lissa come me.
Manca solo un mese al suo 14° compleanno e decide di provare essa stessa per inalazione. Non fu certo così che io, povera ragazza, venni presa di mira consapevolmente da un perfido bucomane o da uno spacciatore, come si legge sempre sui giornali. Non conosco praticamente nessuno che sia stato spinto a bucarsi contro il suo desiderio. La maggior parte dei giovani all'eroina ci arrivano da soli, quando si sentono maturi per farlo, come mi sentivo io. Così dirà in seguito in una delle numerose interviste che rilascerà. Una sera, al Sound, conosce due ragazzine, conciate da 16 anni. Sono Stella e Babette, detta Babsy, ma di anni ne hanno appena 13 e 12. Babette ha una faccia innocente, è lei che si avvicina a Christiane chiedendole se avesse per caso un trip da darle. Christiane la rimprovera dicendole che è troppo piccola per queste cose. Stella e Babette sono due mociosette, ma Christiane sta bene con loro, soprattutto con Babsy. Nel maggio del 1976 compie 14 anni e riceve dalla madre come regalo 50 marchi. Esultante di gioia corre dai suoi amici e da Detlef, con cui aveva ripreso a vedersi. Vuole festeggiare con loro nell'unico modo possibile, sparandosi una dose di eroina. Questa volta però la vuole direttamente in vena, non vuole più limitarsi a sniffare. In un bagno pubblico, Detlef tira fuori l'armamentario da una busta di plastica, scioglie la roba con il succo di limone, la scalda col cucchiaino e la spira nella siringa. Si buca prima lui, poi l'amico. La siringa si ottura o forse lo fanno apposta per impedire a Christiane di usarla. Nella toilette c'è però uno sconosciuto, un altro bucomane che si è appena fatto. Christiane gli chiede la siringa, prova a bucarsi da sola ma non ci riesce. E allora chiede aiuto a quel tipo. È l'effetto dell'eroina, che era abituata soltanto ad inalare, questa volta la tramortisce. E qualcosa si spezza. Con sorpresa della madre, Christiane accetta di trascorrere una vacanza dalla nonna. Forse è l'istinto di conservazione che riemerge in lei. Tornata quindi a quei giorni felici in campagna e soprattutto pulita, ma questo stato di grazia viene interrotto da una pessima notizia. Christiane scopre di avere l'epatite e viene ricoverata in ospedale, dove resta per circa un mese. Quando torna a casa, Detlef va a trovarla e tra una chiacchiera e l'altra viene fuori che lui va in una stazione della metropolitana, la Bahnhof Zoo, e ci va tutti i giorni. Fa marchette per procurarsi i soldi della droga. Questo nuovo incontro con quello che lei ormai considerava più di un amico le è fatale. Insieme frequentano il Sound e a lei ritorna la voglia di sprofondare con lui. Scioccamente pensa di potersi fare solo quando vuole e che può tornare pulita in qualsiasi momento. È una penosa bugia che Christiane racconta agli amici e soprattutto a se stessa. In realtà riprende a frequentare gli stessi squalidi ambienti ed inizia a bazzicare nella lurida stazione popolata da prostitute, bucomani e straccioni ubriachi. Quella fogna diventa il suo mondo, anche contro il parere di Detlef, che non voleva ci andasse. A modo loro i due sembrano innamorati e quando decidono che è giunto il momento di fare l'amore, stabiliscono un patto. Devono essere puliti entrambi. Così accade e sono felici, sospesi quasi, e si promettono di farla finita per sempre con la droga, di non bucarsi più. La solita pietosa menzogna. Arriva dicembre. Christiane ha freddo, si sente gelare. I colori le brillano sotto gli occhi fino a farle male, soprattutto il rosso. La sua bocca è piena di saliva, che all'improvviso scompare per lasciare posto ad un'incredibile arsura. Comincia a sudare. È la prima crisi di astinenza. Anche lei ormai dipende dall'eroina e questa comune necessità diventa causa di scontri e litigi, come quello di un sabato al Sound. Lei e Detlef sono a rota. Chiedono i soldi ai passanti, ma rimediano solo pochi spiccioli. In quel momento accanto a lei si ferma un tipo su una Mercedes, le fa cenno e lei d'impulso sale in macchina. Non avrà un rapporto completo, per 100 marchi userà solo la mano. A ritorno, quasi incredula, compra due dosi e torna da Detlef, che però l'aggredisce. I due litigano perché lui non crede che con quell'uomo non ci sia stato un rapporto completo e soprattutto perché non vuole, non può accettare che anche lei faccia quella vita. Però non riescono a smettere, in nessuna maniera, e Christiane alla fine inizia a prostituirsi regolarmente al Bahnhof Zoo, dove un giorno le capita finalmente un incontro felice. Rivede la sua amica Babsi, della quale aveva perso ogni traccia.
Ciao! Va bene!
Non sei più venuta a trovarmi, poi? Non ho tempo. Adesso ho un protettore.
Allora sei proprio fatta ormai.
Anche Babette si vende, ma ad un solo cliente, che la paga direttamente in eroina. L'amicizia tra le due ragazze si rinsalda, ma l'aggressività tipica dei tossicodipendenti mette a dura prova il loro rapporto. Litigano su tutto. Nel libro scritto anni dopo, Christiane ammetterà: ormai eravamo bucomani e tutti alla lunga diventano così. La droga distrugge i rapporti con gli altri. In quel periodo ero completamente ottusa, non mi accorgevo né pensavo a niente. Qualche volta non sapevo neppure se ero ancora in vita. Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo. Quella faccia non mi apparteneva. È il gennaio del 1977. Christiane si chiude in bagno a chiave. Ha con sé una dose di eroina. Se le inietta, ha un flash pazzesco e stramazza il suolo, tagliandosi accidentalmente. Il sangue schizza dappertutto. Quando riprende sensi, a stento riesce a muoversi, ma si fa forza per dare una ripulita e, in quel momento, sua madre bussa alla porta. Christiane gira la chiave e sguscia letteralmente fuori, rifugiandosi nella sua stanza, mentre la madre scopre con orrore gli schizzi di sangue e lo straccio sporco. Raggiunge la figlia in preda ad un attacco isterico, le strappa da sotto le lenzuola la busta di plastica che Christiane cercava di nascondere e l'armamentario che salta fuori è la prova lampante che la figlia è una tossicomane. Si decide di tentare una disintossicazione a domicilio. La madre prende un periodo di congedo dal lavoro e Detlef si trasferisce da loro. E cominciano così lunghi giorni lontani dalla droga, giorni terribili che la giovane ricorderà così. Ero completamente matida di sudore gelato. Tremavo e questo sudore freddo mi scorreva sul viso e dentro gli occhi. Avevo un puzzo bestiale e pensai fosse il veleno che stava uscendo dal mio corpo. Detlef puzzava peggio di me. La bocca era piena di saliva. Cominciai a tossire. L'attacco di tosse non finiva più. Poi cominciai a vomitare. Vomitavo schiuma bianca sul tappeto. Per 4 settimane i due riescono a mantenersi puliti.
Ciao, Ver.
Ciao.
Ci credevate morti?
Eh già. Dove eravate finiti?
Ehi, ciao. Guardateci bene, ragazzi. Non dirmi che siete puliti.
Com'è stata, dura?
Altro che.
Sono proprio puliti.
Completamente puliti.
Sì, ce l'abbiamo fatta. Credevo fosse peggio.
C'è bisogno solo di un mucchio di Valeron, di Valium, tutto qui.
Beh, è una favola.
Poi, un po' alla volta, ripiombano nel pozzo nero dell'eroina.
Se ci spariamo piccole dosi, basta che stiamo attenti a non tornare a ruota.
Ormai possiamo smettere quando vogliamo. Uno spadino possiamo anche spararci.
La madre di Christiane continua ad impegnarsi, a controllare. Le prova tutte per dissuadere la figlia. Le fa leggere giornali che quasi ogni giorno riportano la morte per overdose di un tossicodipendente. Una sera le mostra un quotidiano. Andreas V, apprendista vetraio, voleva smettere con la droga. La sua ragazza sedicenne voleva aiutarlo. Invano. Nel suo appartamento, che il padre aveva arredato per la coppia, il giovane si è dato il buco della morte. Christiane resta impietrita.
Aveva cominciato a drogarsi a 14 anni. Era così disperato che ha preso un overdose. La sconvolgente lettera di addio del 17enne Andreas W.
Fa un po' vedere? Ma io lo conoscevo! È Atze!
Quel giovane è il suo amato Atze, il ragazzo per il quale aveva preso la prima cotta, il ragazzo a cui aveva dato il primo bacio. Sul giornale è pubblicata anche una lettera d'addio, scritta dal giovane prima di morire. Adesso metto fine alla mia vita, perché un bucomane porta arrabbiature, preoccupazioni, amarezze e disperazione a tutti. Egli non distrugge soltanto se stesso, ma anche gli altri. Fisicamente sono uno zero. Essere un eroinomane equivale ad essere l'ultima merda. Questa lettera vuole essere d'ammonimento per tutti quelli che si trovano di fronte alla decisione. Che faccio? Ci provo? Stupidi, guardate me. Cristiane si convince che farà la fine di Azze. È spaventata. Tenta allora disperatamente di disintossicarsi. Prima trascorrendo nuovamente le vacanze a casa della nonna. Poi entrando in un centro terapeutico. Infine facendosi ricoverare volontariamente in un manicomio. Ma è tutto inutile. Ogni volta fugge da chi dovrebbe proteggerla e ritorna nel giro. Tocca il fondo e comincia a scavare. Ruba alla madre, si prostituisce per pochi marchi. Nel mentre Detlef è andato a vivere con un cliente facoltoso che si è innamorato di lui. E Christiane decide di seguirlo. Una notte scopre però che il ragazzo si offre completamente e così fugge da lui. Giorno dopo giorno qualcuno dei suoi amici se ne va, stroncato da un'overdose. Ma la notizia shock arriva leggendo il Bild Zeitung. Aveva solo 14 anni. La siringa era ancora infilata nella vena della mano destra. Così è morta Babette, 14 anni. Ad oggi la più giovane vittima di eroina, la 46esima di quest'anno a Berlino. Sì, anche la piccola Babsi muore, divorata dalla droga, e allora è meglio farla finita. Christiane cerca i gabinetti pubblici più puliti di Berlino, perché ha deciso di spararsi il buco finale, il buco della morte. Sente il suo cuore che si spacca, il cervello sembra schizzare fuori dal cranio, e questa doveva essere la fine di Christiane. Ma la sorte è stata benevola con lei, e dopo quest'ultimo scampato pericolo la madre decide di portarla via da Berlino.
Sono sopravvissuta. Mia madre mi portò in un paesetto vicino ad Amburgo, dove abitano mia zia e mia nonna. Lì feci per un anno e mezzo la terapia disintossicante. Pensare a Detlef mi mette paura, però ci penso spesso. Vorrei potergli dare un po' della mia forza per aiutarlo. Ma sono io la prima ad avere bisogno di forza.
In questa prima puntata abbiamo rivissuto le vicende di Christiane e dei ragazzi dello zoo di Berlino. Per scoprire cosa è successo dopo, vi do appuntamento al prossimo mercoledì sera, ore 20, e vi saluto sulle note di Heroes, Helden, di David Bowie. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, un bacione e a presto.
uns eine Chance. Doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Bandiera nera.